Cara Repubblica, l'Arma dal 1946 ad oggi, un podcast originale dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con Rai Radio.
Bari, 1939. Da una finestra della caserma che ospita la Legione dei Carabinieri escono le dolci note di Chopin, suonate da un pianoforte. Carlo Alberto è un giovane studente di legge, alto, magro, sempre elegante e forbito. Vive lì perché figlio di Romano Dalla Chiesa, un maggiore dei carabinieri che durante la Prima Guerra Mondiale si è guadagnato una medaglia d'oro al valor militare. In Italia si è tornati a respirare venti di guerra, con una nuova tragedia bellica ormai alle porte. Ma Carlo Alberto ancora non ci pensa. Ha solamente 19 anni. Ama la musica e preferisce inebriarsi di quella melodia che proviene da una finestra aperta, pensare all'amore e corteggiare le ragazze. Chiede a un militare chi vivesse in quella casa. Ci abita Dora Fabbo, 15 anni, figlia di Fernando, anche lui ufficiale dei Carabinieri. Studia al liceo Flacco ed è all'uscita di scuola che Carlo Alberto, dopo aver preso ogni informazione possibile su quella ragazzina dagli occhi neri, penetranti e dalla pelle olivastra, tipicamente mediterranea, inizia ad incontrarla sempre più spesso. Fanno lunghe passeggiate e amano scendere in spiaggia a guardare il mare. Costruiscono il loro rapporto con molta discrezione, conoscendosi meglio tra le feste, i balli del circolo ufficiali, e in tutte le occasioni di quel microcosmo ancora incontaminato che ruota attorno alla vita di due figli di carabinieri. Ma la guerra non consente ai ragazzi di godersi la spensieratezza degli anni più belli e irrompe spietata sui piani di Dora e Carlo Alberto. I bombardamenti arrivano presto a colpire anche Bari. Lei, insieme alla madre e alla sorella, si rifugia a Prata, in Irpinia. Lui parte per il fronte in Montenegro. Nel 1942 entra nell'arma e va a comandare la tenenza di San Benedetto del Tronto. I loro sogni devono attendere.
Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
Carlo Alberto decide di unirsi alla resistenza collaborando clandestinamente con i partigiani. Racconta tutti i pericoli della sua scelta a Dora in lunghe lettere. Le scrive ogni giorno perché sa che molte di queste andranno perse e non arriveranno mai. Lei fa lo stesso. Quando la guerra è finita, possono finalmente consacrare agli occhi di tutti il loro amore, che fino a quel momento avevano custodito gelosamente. Un amore che ha resistito ad anni di guerra, bombe e devastazioni. Il 29 luglio 1946 finalmente si sposano.
Io sono Simona Dalla Chiesa e sono la figlia più piccola del nostro generale. Aveva un rapporto meraviglioso con mia mamma e noi siamo cresciuti sotto il segno dell'amore. Papà e mamma si amavano tantissimo e questo amore non era tenuto nascosto, ma era manifestato e coinvolgeva anche noi figli, e quindi è stato un'infanzia, un'adolescenza, una giovinezza che hanno avuto questo segno forte che io dico ci ha aiutato poi a superare gli anni terribili che abbiamo dovuto affrontare dopo. Cioè abbiamo ricevuto talmente tanto amore che ce lo siamo potuto centellinare anche negli anni in cui poi siamo rimasti soli. Prima è mancata mamma e dopo 4 anni papà.
Torino, 1974. Dalla Chiesa è ormai diventato generale ed è tornato nella sua regione di nascita dopo un lungo girovagare tra Campania, Sicilia, Toscana, Lombardia. A Casoria, il 31 agosto 1947, è nata Rita, la sua prima figlia, l'unica che ha visto nascere. Quando 2 anni dopo, a Firenze, è venuto alla luce Nando, era già lontano. In Sicilia, a contrastare le bande di criminali nell'isola, tra cui la più pericolosa, quella del bandito Salvatore Giuliano. A Corleone ha indagato anche sulla scomparsa del sindacalista Placido Rizzotto, il cui omicidio è stato ordinato dalla cosca guidata dal medico Michele Navarra, di cui fanno parte anche il campiere Luciano Liggio e i due picciotti Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Terminato il periodo in Sicilia, dalla Chiesa è tornato a Firenze, dove nel 1952 è nata la terza figlia, Simona. Anche in questa circostanza, però, non è riuscito ad assistere al parto a causa di un guasto all'automobile.
Lui controllava i nostri compiti, lui voleva conoscere i nostri amici, lui però era quello che addobbava la casa per Natale, quello che faceva l'albero, il presepe, e sono tutte tradizioni, significati così belli, così profondi, che per me appunto hanno significato dare il senso profondo della famiglia.
A Torino la minaccia principale viene dalle Brigate Rosse, che dopo gambizzazioni e atti dimostrativi contro dirigenti delle fabbriche e delle industrie alzano il tiro rapendo il magistrato Mario Sossi.
È stato rapito questa sera a Genova il sostituto procuratore della Repubblica Mario Sossi.
Lei è stata l'unica testimone?
Sì, perché io guardi, ho fatto questo passo qua e tanto che faccio questo passo qui Sossi è venuto giù di quella strada lì in fondo, in alto là. Il camioncino era postato lì, come l'hanno visto?
Era posteggiato sulla sinistra. Erano giovani?
Sì. Tutti ben vestiti, puliti, in ordine.
Non erano mascherati?
No.
Sono giovani, puliti, ben vestiti, di buona famiglia i brigatisti. Questo li rende invisibili. Per contrastarli, dalla Chiesa comprende che bisogna adottare un metodo investigativo nuovo. Crea il nucleo speciale di polizia giudiziaria con sede in via Valfre 5 a Torino, in un ufficio al piano terra della Brigata Carabinieri.
Sono il generale Giampaolo Secchi, sono stato uno dei fondatori dei colleghi del nucleo speciale di polizia giudiziaria nel 1974 a Torino per scoprire tutta quanta la struttura delle Brigate Rosse che erano responsabili del sequestro del giudice Sossi. Lui fece una ricerca di tanti uomini disponibili, li selezionò lui bene uno ad uno e facemmo un gruppo, al quale il gruppo disse in un convegno, dice: voi non dovete scoprire chi ha sequestrato il giudice Sossi, voi dovete scoprire chi sono le Brigate Rosse, cosa vogliono le Brigate Rosse, dove nascono le Brigate Rosse e dove andranno le Brigate Rosse. Poi dopo arresteremo quelli che è necessario arrestare, e prima però dobbiamo scoprire tutto il tessuto eversivo di queste. E fu una cosa eccezionale, perché vennero impiegati degli uomini che venivano, che facevano pedinamenti, che facevano osservazioni, che facevano viaggi dappertutto e che seguivano per scoprire tutti quanti quelli che noi pensavamo essere dei brigatisti o degli vicini ai brigatisti. sempre con gli uomini che vivevano come se fossero degli dei ragazzacci della periferia, vivevano in eschimo, andavano in giro, pedinavano, cioè avevo delle poliziotte, io alle mie dipendenze, che facevano la finta di fare la tesi di laurea sopra un appartamento da noi affittato, e l'appartamento era sopra un covo delle Brigate Rosse.
Il generale riesce a infiltrare nell'organizzazione Frate Mitra, missionario e rivoluzionario in Sud America. Il 16 settembre 1974 a Pinerolo i carabinieri arrestano Renato Curcio e Alberto Franceschini, esponenti di spicco e fondatori delle Brigate Rosse. Il loro arresto favorisce la leadership di Mario Moretti e l'escalation militare delle Brigate Rosse, che culmina con il sequestro di Aldo Moro il 16 marzo 1978. Un mese prima, il 19 febbraio, Dalla Chiesa ha ricevuto il colpo peggiore che potesse aspettarsi per la sua fulminea tragicità. Il cuore di Dora ha cessato di battere. La famiglia Dalla Chiesa pranza quasi al completo, manca solo Rita. C'è anche Carlo Alberto, arrivato a sorpresa da Roma, quasi avesse presagito quello che stava per succedere. Dopo aver lavato i piatti, Dora va in camera a riposare. Ha in mano un libro, Radici, regalo di Nando. Carlo Alberto sta parlando con i figli in cucina. Dora se ne va così, in due minuti, senza nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Ha solamente 54 anni.
L'ho sentito sempre vicino, sempre presente in ogni momento della nostra vita. E io mi sono sposata durante gli anni del terrorismo. Vivevo a Torino con loro, erano momenti veramente terribili, eppure papà ha seguito tutti i preparativi del matrimonio e anche il giorno del matrimonio è stato lui che mi ha messo la coroncina col velo nei capelli, lui che controllava che mi presentassi nel modo migliore, perché naturalmente per il terrorismo non potevo avere né il parrucchiere né, come si usa ora, quello che va a truccare in casa. E quindi era tutto tra di noi e papà mi ha aiutato, ecco, questo per dire la dolcezza della sua presenza, l'affettuosità, la tenerezza nei nostri confronti.
Per Dalla Chiesa il dolore è devastante. Scriverà Rita nel libro Il mio valzer con papà.
Da quel momento non fu più lo stesso, si chiuse totalmente, anche per noi figli era difficile entrare nel suo mondo. Era come diventato uomo a metà, era rimasta solo la parte del generale Dalla Chiesa, perché l'altra soffriva troppo, anche solo per poter riaprire gli occhi.
Si tuffa anima e corpo ancora più di prima nel suo lavoro. Infligge un altro colpo mortale alle BR, avvalendosi anche del pentimento del brigatista Patrizio Peci, al quale gli ex compagni uccidono il fratello Roberto per vendetta.
Maresciallo maggiore aiutante Germano Tessari. Ho avuto l'onore di conoscere il generale Dalla Chiesa per aver fatto servizio nella sua sezione antiterrorismo dal 1978 al 1986. Quello che mi ha colpito di più del generale Dalla Chiesa era la sua umanità, il suo modo di trattare il personale, il quale ci era sempre vicino costantemente vicino. Vi racconto un episodio. Quando è stato ucciso il fratello di Peci, quella sera ero di turno e ha telefonato il generale e mi ha chiesto come stava il ragazzo. Io gli ho detto che stava piangendo, si sentiva in colpa sulla morte del fratello, e lui mi ha detto che sa, lo faccia sentire come in famiglia. Io ho detto signor sì, signor generale. Io, forte del consiglio che mi ha dato il generale, sono andato da Patrizio e gli ho detto vestiti, eri in pigiama, l'ho caricato sulla mia 500, ho telefonato a mia moglie, me lo sono portato a casa, l'ho fatto mangiare, dormire a casa mia e l'ho riportato indietro. Queste sono le cose che dalla Chiesa ci teneva molto, soprattutto con quelli che collaboravano, ma anche con quelli che non collaboravano. Lui non voleva che fossero maltrattati, era un uomo eccezionale. Ecco, non so più cosa dire, mi viene da piangere.
Palermo, 1982. Dalla Chiesa torna in Sicilia dopo 9 anni. Non è più generale, ma prefetto. Ha dovuto lasciare l'arma per assumere, su proposta del governo, l'incarico di prefetto di Palermo e tornare in prima linea contro Cosa Nostra, dove ora comandano i corleonesi. Gli ex picciotti di Ligio, Riina e Provenzano sono arrivati al vertice della cupola eliminando famiglie rivali e uomini dello Stato. L'omicidio di Pio La Torre, tornato anche lui in Sicilia dopo anni a Roma da parlamentare, accelera l'insediamento di Dalla Chiesa, che avviene in poche ore dopo, a Villa Whittaker, sede della prefettura di Palermo. Al suo fianco c'è ora una giovane donna, Emanuela Setti Carraro, che sposa il 10 luglio 1982. Grazie a lei ha parzialmente lenito il dolore per la scomparsa di Dora, alla quale continua comunque ogni giorno a scrivere lettere. In una di queste confida tutti i timori e il senso di solitudine nell'affrontare la battaglia più difficile della sua straordinaria carriera. Dalla Chiesa, stremato dalla fatica e da un senso di impotenza che si fa strada in lui ogni giorno di più, è preoccupato anche per la giovane moglie, che ha voluto seguirlo ad ogni costo nonostante la sua contrarietà. Emanuela è costretta a rimanere sola quasi tutto il giorno. Per tenerle compagnia, Carlo Alberto chiede a Rita di mandare a Palermo la nipotina Giulia per qualche giorno.
Io comincio a star male prima del 3 settembre. Cioè, io mi rendo conto che sono particolarmente chiusa, mi chiudo a riccio, sono nervosa, non voglio vedere nessuno, eccetera. Comincio dal 26-27, perché poi c'è il 31, che è il giorno del mio compleanno, e quindi una data particolare, dove ricevevo sempre la telefonata di papà, ovunque lui fosse. Quell'anno no, però, quel 31 agosto no, perché avevamo avuto non una discussione, ma c'era rimasto male perché non gli avevo mandato Giulia a Palermo, mia figlia a Palermo, come lui mi aveva chiesto di fare. E quindi non gliel'avevo mandata perché da madre ho sentito che non avrei dovuto farlo, non l'avrei dovuta mandare, poi ho avuto ragione io, purtroppo. Quindi poi quando arriva il 3 settembre, il 3 settembre mattina, mio padre mi ha ritelefonato e lì ero al giornale e lì abbiamo riparlato e gli ho raccontato come stavano andando le cose al giornale. Lui mi aveva raccontato che c'era stato il ministro Formica da Palermo per la trasparenza sulle banche, eccetera. Quindi avevamo parlato abbastanza e poi eravamo rimasti, va bene, poi ci risentiamo domani, e invece il domani non è arrivato perché la sera l'hanno ammazzato.
Nei 100 giorni da prefetto, Dalla Chiesa prova a riannodare i fili delle indagini condotte dai suoi predecessori, sparse in 1000 rivoli. Segue il denaro sporco, entra nelle banche, ma non riesce ancora a colpire efficacemente Cosa Nostra, come aveva fatto con il terrorismo. Gli mancano poteri, uomini, mezzi e sostegno politico. Poco dopo le 21 del 3 settembre 1982, Dalla Chiesa esce dalla prefettura alla guida della sua A112 bianca. Al suo fianco Emanuela. Dietro, in un'altra vettura, lo segue l'agente di scorta Domenico Russo. Nessun altro. Alle 21:15 passano da via Isidoro Carini. Una motocicletta di grossa cilindrata affianca l'alfetta di Russo e lo colpisce con un fucile d'assalto AK-47. Contemporaneamente, una BMW 518 raggiunge la A112 e apre violentemente il fuoco, sempre con un fucile AK-47. L'auto del prefetto sbanda e va a sbattere contro il bagagliaio di una Fiat Ritmo parcheggiata. I coniugi Dalla Chiesa muoiono sul colpo. L'agente Domenico Russo 12 giorni dopo. Il giorno seguente, in via Carini, viene attaccato un cartello con la scritta: qui è morta la speranza dei palermitani onesti.
Io mi trovavo nella mia casa a Catanzaro, dove papà era stato per 2 giorni mio ospite, proprio a cavallo tra il 31 di agosto e il 1 settembre. Era andato via. Era sceso in macchina con Emanuela, la sua giovane moglie, insieme si erano fermati da me, avevano visto i miei bimbi, e in un'atmosfera che cercava di mantenere serena, ma lui sapeva benissimo che cosa lo aspettava, quali sfide lo aspettavano a Palermo e quanta solitudine istituzionale gli fosse stata costruita intorno. E l'ultimo ricordo appunto della sua macchina, che quella piccola 112 che poi abbiamo dovuto ricordare in ben altre situazioni. E dicevo, quella sera mi meravigliava che non mi telefonasse, perché lui di solito ogni sera telefonava a ognuno di noi tre per dare la buonanotte, dovunque si trovasse. A un certo punto ho cominciato ad avvertire da alcune telefonate strane di amici che come se sondassero se io sapevo, invece io ancora non sapevo, perché era passato nel sottopancia della televisione sotto un film che c'era in onda la notizia terribile. Io non l'avevo visto. Allora però mi ero allarmata e ho chiamato io in prefettura. Il centralino mi ha detto sì, un attimo che le passo l'ufficio. La cosa non mi aveva insospettito, perché quando non c'era, casomai parlavo con qualcun altro a cui lasciavo il messaggio. E invece mi ha risposto un capo di gabinetto, credo fosse, che mi ha detto ecco, visto che, in maniera molto brutale, visto che c'è, avverta anche i suoi fratelli. Suo padre ha avuto un incidente. Io, pensando alla macchina, ho detto come un incidente, e lui mi ha detto è molto malconcio.
Non potevano lasciare un uomo da solo con una scorta di un poliziotto senza insomma, non farlo seguire da altri, anche se lui era estremamente coraggioso, era estremamente attento, però in una zona come Palermo in quei tempi, ecco, mi ricordo questo, il pianto che purtroppo ho fatto e che ci siamo riuniti tutti quanti, anche noi, tutti quelli della sezione, e lì assieme abbiamo ricordato il generale.
Per me parlare di mio padre significa parlare insieme di un papà e di un carabiniere, perché lui non ha mai avuto una doppia veste, o quella divisa non se la toglieva mai, proprio in maniera simbolica. Per me i carabinieri, l'arma, sono la mia famiglia, la mia casa, proprio perché attraverso di lui ho vissuto sempre questo grande attaccamento ai valori dell'arma che lui portava in ogni momento anche della sua vita privata. E a me, quando papà si vestiva in borghese, diciamo, come dicevamo noi, sembrava quasi strano senza il suo cappello, senza la fiamma, senza la divisa. Ecco perché mi piace ricordarlo come padre e come carabiniere.
Quando racconterà la sua vita ai suoi nipotini, che cosa dirà?
Beh, i bambini si raccontano le favole, le belle favole.
Poi crescono.
E le racconterò anch'io ai miei nipotini. Ma se si riferisce alla mia vita, io penso che la mia vita non sia stata una favola, non sia una favola. E se è come è una esperienza duramente vissuta, ambisco solo raccontarla ai più giovani della mia arma.
Grazie.
Cara Repubblica, L'Arma dal 1946 ad oggi, un podcast originale dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con Rai Radio.